L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento su Radio Vaticana. Gustavo Messina e Luciana Fantini per la parte tecnica e per la regia. Vi ricordo sempre che potete scaricare queste puntate in podcast dal nostro sito di vaticanews.va. In questo spazio di approfondimento torniamo a parlare di quella che è la situazione umanitaria in Afghanistan. Ovviamente la situazione è sempre più grave, l'inverno non rende certamente più facile le condizioni di sopravvivenza e di vita degli afghani, che sono alle prese con un governo che ha in un certo senso cancellato un po' anche quelli che erano stati i progressi compiuti in passato. Molti cittadini afghani sono costretti a prendere il cibo a credito. A questa situazione stanno facendo fronte e si preparano a fare fronte sempre con maggior effetto le organizzazioni internazionali, le diverse cooperazioni e ovviamente ricordiamo che in tutto questo è coinvolto anche il World Food Program, il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, che ha vinto il premio Nobel per la pace l'anno scorso. Emanuela Cutelli è con noi al telefono, responsabile comunicazione per l'Italia, ben trovata.
Grazie a voi, buon per avermi, buon pomeriggio.
E abbiamo anche in collegamento Orif Oriakhail, medico, esperto sanitario dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Dottor Oriakhail, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e ringrazio per l'invito.
Emanuela Cutelli, so che i suoi tempi sono stretti, quindi vorrei prima chiedere a lei quella che è la visione del PAM in questo momento per quanto riguarda l'Afghanistan. C'è ovviamente un grande sforzo che viene compiuto dall'organizzazione, dall'agenzia e ovviamente quali sono le vostre principali preoccupazioni, che situazioni vi preparate ad affrontare?
Diciamo che l'Afghanistan sta vivendo una gravissima crisi umanitaria, una crisi che si aggrava sempre di più e sempre più rapidamente. La situazione era già critica all'inizio dell'anno, all'inizio del 2021, con 14 milioni di persone, circa una persona su tre nel paese, che soffriva di insicurezza alimentare, con circa 18 milioni di persone che avevano bisogno di assistenza umanitaria. Dal 15 agosto la situazione è precipitata. Si può dire che è una tempesta perfetta quella che si sta abbattendo sul paese, che soffre anni di conflitto, due gravi siccità nell'arco di soli tre anni, le conseguenze del Covid-19 che non risparmia nessun paese al mondo, e a tutto questo ora si aggiunge un imminente collasso economico. Mancano i lavori, manca il lavoro anche informale, su cui contano milioni di famiglie afghane. La svalutazione della moneta locale è fortissima, mai vista prima di adesso. C'è una mancanza di contante, di cash, c'è il blocco dei beni esteri e i prezzi dei beni alimentari sono in forte aumento. Pensiamo che il prezzo dell'olio da cucina è quasi raddoppiato dall'anno scorso. Il grano, le cui tra l'altro scorte sono del 40% inferiori alle necessità del paese, è aumentato il prezzo del grano del 28%. Come se tutto questo non bastasse, come lei accennava, il rigido inverno afghano è alle porte e molte comunità rischiano di rimanere isolate perché le strade diventeranno impraticabili, saranno interrotte e per moltissime famiglie l'assistenza del Programma Alimentare Mondiale sarà l'unica fonte di cibo. Si preannunciano quindi delle settimane, dei mesi davvero davvero difficili.
Veramente drammatico il quadro che ha descritto Emanuela Cutelli. Poi torniamo anche su quello che è anche la necessità di risorse per il PAM per sostenere queste missioni di aiuto umanitario alla popolazione afghana. Dottor Orifor Yakhail, medico esperto sanitario, l'abbiamo detto, dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, lei è stato tra gli ultimi a lasciare l'Afghanistan per fare rientro in Italia. Tutti ricordiamo anche il suo forte stato di emotività quando è arrivato in Italia, lasciando un paese che prevedibilmente andava incontro a difficoltà inenarrabili. Come si sta muovendo la cooperazione allo sviluppo e soprattutto, oltre al settore, abbiamo sentito, alimentare, che è quello che preoccupa ovviamente nell'immediato per il rischio carestie, quali sono le preoccupazioni per il settore sanitario?
Grazie per l'invito. Voglio prima di tutto ringraziare gli italiani per quello. 5.000 popolazione afghana è stata evacuata, hanno trovato un'accoglienza straordinaria, un'accoglienza veramente umana. Voglio pubblicamente ringraziare il popolo italiano, volontariato, il governo italiano che hanno accolto queste 5.000 persone. Ma comunque in Afghanistan non è solo queste 5.000 persone, sono rimaste altre 35 milioni di persone in Afghanistan che veramente rischiano. Non è che rischiano adesso, come lo sappiamo in Afghanistan in 45 anni di guerra, completamente devastato, come un collega prima ha ricordato la situazione alimentare in Afghanistan, è veramente grave, la situazione è gravissima, è il momento di intervenire, di arrivare, fare qualsiasi modo per arrivare, portare aiuti in popolazione che è rimasto da situazione sanitaria proprio in collasso totale. Come lo sappiamo, la maggior parte dei servizi sanitari erano stati finanziati tramite il programma di Banca Mondiale e ultimamente Banca Mondiale ha chiuso tutti i conti correnti che pagavano vari servizi e attività che riguardavano in Afghanistan. Per questo adesso il rischio di chiudere 3.000 strutture sanitarie in Afghanistan. Per questo è un momento molto particolare per quello che riguarda il sistema sanitario in Afghanistan, perché manca medicinale, manca personale sanitario che non sono pagati da 6 mesi. Non possono arrivare medicinale in varie strutture ospedali. Personale ci sono, ma personale con buona volontà lavorano, comunque non sono pagati da 6 mesi. Rischio veramente grave, la situazione di malnutrizione, bambini più di metà, più del 60% soffrono di malnutrizione e donne durante gravidanza non ci sono. Per esempio, hanno chiuso 150 sale a parte in questo momento, quando donne vanno in ospedale e sala parte è chiuso, non possono ricevere assistenza che è previsto. Per questo una situazione sanitaria veramente di un intervento urgente, dobbiamo fare presto, perché se perdiamo tempo c'è un rischio di non ritorno, che poi diventa difficile ricominciare e riprendere tutto.
Grazie dottor Oriakail, resti con noi in collegamento. Ancora una domanda per Emanuela Cutelli, responsabile comunicazione per l'Italia del World Food Program. Servono ovviamente ingenti risorse per soccorrere la popolazione civile dell'Afghanistan e affrontare questa crisi umanitaria. Quali sono le difficoltà nel riuscire a reperire le risorse?
Sì, al Programma Alimentare Mondiale servono 200 milioni di dollari per i suoi interventi salvavita urgenti, come segnalava anche il dottor Ricail prima, entro la fine dell'anno. Per i primi tre mesi poi dell'anno prossimo serviranno altri 300 milioni di dollari. Perché l'intervento deve essere potenziato e deve essere potenziato rapidamente. Noi stiamo già lavorando moltissimo in Afghanistan, per esempio a settembre abbiamo raggiunto solo a settembre 4 milioni di persone, un numero triplicato rispetto ad agosto. Dall'inizio dell'anno sono 8,7 milioni le persone che abbiamo assistito attraverso i nostri interventi salvavita e per lo sviluppo nel paese. Non è facile, ma la comunità internazionale si deve impegnare e tenere fede, se vogliamo, alle pledges, alle promesse che ha fatto nelle settimane passate. La comunità internazionale deve davvero mettere a disposizione i fondi per i quali si è impegnata, o altrimenti le conseguenze saranno irreversibili per milioni di persone. Voglio aggiungere un solo dato che è terribile, secondo me. Entro la fine dell'anno potrebbero arrivare a 3,2 milioni i bambini al di sotto dei 5 anni che soffriranno di malnutrizione acuta grave, e se non si interviene subito, 1 milione di loro rischia di non farcela.
Emanuela Cutelli, in questo contesto sappiamo che ci sono sempre poi dei rapporti bilaterali, no? tra i governi, ci sono delle relazioni che nascono al di fuori del contesto della comunità internazionale, al di fuori del contesto delle Nazioni Unite. Perché invece l'azione coordinata in ambito internazionale, ad esempio da organismi come il PAM, è più efficace nell'affrontare crisi di questo tipo, e perché sarebbe bene appunto che gli stati si concentrassero sull'azione multilaterale piuttosto che su singole azioni bilaterali?
Perché la situazione umanitaria è gravissima e molto complessa. E per rispondere al meglio ad una crisi umanitaria così grave, e che probabilmente si aggravererà ancora di più, è necessario ottimizzare il lavoro delle varie agenzie. Il coordinamento significa rendere gli interventi più efficaci, più tempestivi, meno costosi per la comunità internazionale. Quindi è importante un lavoro di coordinamento con le altre agenzie delle Nazioni Unite, con i vari partner sul campo fondamentali e con tutta la comunità internazionale. Ricordo che il G20 straordinario sull'Afghanistan si terrà tra l'altro il 12 ottobre, cioè domani.
Grazie davvero Emanuela Cutelli, responsabile della comunicazione per l'Italia del World Food Program. Siamo certi che ci saranno sicuramente notizie rilevanti per quello che riguarderà il potenziamento degli interventi del Programma Alimentare Mondiale. Grazie davvero per essere stata con noi, e a risentirci presto. Dottor Oria Cahill, abbiamo parlato ovviamente dell'approccio multilaterale, anche ovviamente le iniziative dei singoli stati sono sempre importanti quando sono mosse da una forte sensibilità. Nell'ambito dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'impegno nei confronti della emergenza umanitaria in Afghanistan è comunque molto forte.
Sì, l'impegno dell'Agenzia Italiana per Cooperazione e il Ministero degli Affari Esteri è fortissimo. L'unica cosa che in questo momento noi non possiamo fare bilateralmente, perché ancora il governo non è riconosciuto, non possiamo avere direttamente il rapporto con loro. Per questo, per fortuna, in Afghanistan ancora funzionano agenzie internazionali, come abbiamo parlato prima, WFP, WFP, WHO, UNICEF, OIM, UNHCR, ci sono tante organizzazioni di UN che ci sono, che funzionano, anche la cooperazione italiana tramite loro hanno messo a disposizione soldi per arrivare per aiutare la popolazione afghana. L'unica cosa che direttamente in questo momento noi non possiamo fare, ma l'agenzia ancora ha suo ufficio a Kabul, non abbiamo chiuso ufficio, abbiamo sospeso l'attività. Comunque ufficio c'è, impegno c'è, organizzazioni UN ci sono, speriamo bene.
E quello che ci dice è effettivamente dimostra l'importanza dell'approccio multilaterale della sfera internazionale di questo tipo di operazioni, e quindi agire sotto una bandiera che è simbolo di neutralità, come quella delle agenzie delle Nazioni Unite, è sempre un grande vantaggio anche per l'efficacia delle missioni. Dottor Riakhail, ci può raccontare quelli che sono, diciamo così, quella che è la sua testimonianza su quello che le arriva come notizia dall'Afghanistan sul quotidiano? Abbiamo sentito la situazione economica è veramente molto, molto difficile, e su tutto questo si innesta poi anche lì la questione della pandemia da Covid-19, che non è stata certamente affrontata come in Occidente.
Come ho detto prima, la situazione è gravissima, non solo dal punto di vista salute e sanitario, anche dal punto di vista economico, anche dal punto di vista... immaginate che tutti che persone che lavoravano prima nel governo con il ministro di educazione, vari ministri, per un periodo non ricevono il loro salario, comunque banche non funziona. Chi aveva un po' di risparmio dentro banche non possono ritirare per andare avanti, qualcosa possono ritirare per una spesa minima, ma non possono fare prelevi quello che vogliono. Problema principale adesso c'è un crollo economico. Se il paese collassa economicamente, poi è difficile recuperare.
Secondo lei si rendono i talebani si rendono conto della gravità della situazione nel paese, o non ci sono diciamo così gli strumenti tecnici per comprendere quanto sia urgente trovare dare accesso incondizionato a politiche di sostegno nei confronti della popolazione, a aiuti? Come vedono secondo lei la situazione?
Ma la situazione è i talebani e quello che fanno il governo adesso non erano pronti, non erano gravi di governare un paese, va bene? Loro hanno fatto guerra, solo 40 anni, 45 anni erano impegnati a fare la guerra, ma per governare un paese con 35 milioni di abitanti ci vuole la capacità di governare.
La pace è molto più complessa, la pace che non della guerra.
Insomma. La pace è complessa, poi è pace giusta. Non è che adesso gli afghani dicono che in Afghanistan pacificato. È vero questo, che non ci sono dentro l'ospedale, quello che raccontano i nostri colleghi, non ci sono feriti di guerra, non ci sono feriti di bombardamenti. Qualcosa, ma questo, loro sentono che è tutto pacificato, ma pace con giustizia, perché le donne non possono lavorare, non possono andare in università, non possono studiare. Questo non è un pace, questo significa un'altra cosa. Ma,
assomiglia più a una prigionia, insomma, che non a una condizione di pace. Che pericoli ci sono, o meglio, che difficoltà ci sono nel garantire che gli aiuti umanitari arrivino là dove devono arrivare? C'è il rischio che possa esserci una dispersione degli aiuti umanitari una volta arrivati nel paese, cioè che se ne appropri qualcuno in maniera speculativa piuttosto che dargli permettere la distribuzione alla popolazione?
Ci sono tantissimi rischi. Prima di tutto, questo aiuto umanitario che arrivano in Afghanistan dobbiamo mettere condizioni, non è che devono arrivare a tutti, donne e bambini, chi ha bisogno deve arrivare, perché anche l'aiuto umanitario hanno loro regole che talebani devono rispettare regole che previste a livello mondiale per aiuti umanitari, che loro devono accettare almeno queste regole che ci sono, che sono riconosciute a livello mondiale, e poi che sono rischio adesso, rischio maggiore, che costa troppo, perché maggior parte di materiale o la roba deve arrivare da fuori, e non ci sono contatti bilaterali che facilitava l'arrivo di materiale. Adesso quando arrivano, se prima costava 50 euro, adesso costa 500 euro. Un esempio, la situazione è grave, perché per questo, poi come fai a monitorare questo? Dove arrivano, a chi arrivano, perché non esiste un governo che tu può relazionare con loro. L'agenzia di UN va bene, stanno lì, lavorano, ma il problema di monitorare tutto questo aiuto per arrivare a destinazione giusto, ci vuole capacità, per coordinare tutti questi aiuti. Ma è importante,
è un qualcosa che non si può fare, insomma, senza la collaborazione interna, almeno di chi detiene il potere in questo momento. È essenziale la collaborazione di chi ha il potere.
Assolutamente, se non collaborano, questo significa che non sono disponibili, non vogliono questo aiuto. Comunque questi aiuti devono essere tutti condizionati. Non è che vanno lì e lo lasciano a loro, che devono gestire loro. Penso che è un po' difficile per tutti, anche non è accettabile nemmeno per afghani che devono.
E mi sembra che questa sia una posizione abbastanza anche ferma da parte internazionale, insomma, la diretta gestione delle operazioni umanitarie è un qualcosa a cui si tiene molto, insomma.
Sì, assolutamente, per questo, come l'ho detto prima, per aiuti umanitari ci sono regole internazionali riconosciute da tutti, perché non lo guarda la faccia di nessuno, non lo guarda, non fa distinzione colore, tra donna, maschio, comunque ci sono regole precise che i talebani devono rispettare, queste regole.
Grazie davvero, dottor Orif Oryakhail, medico esperto sanitario per l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Grazie per il tempo che ci ha potuto dedicare. Torneremo a sentirci ancora presto, speriamo con delle notizie migliori di quelle che abbiamo a disposizione in questo momento. Grazie nuovamente anche a Emanuela Cutelli, responsabile comunicazione per l'Italia del Programma Alimentare Mondiale. Il nostro programma finisce qui. Luciana Fantini, Gustavo Messina per regia e parte tecnica. Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto, da Stefano Liscinski.